Carissimi, i programmi di Radio Mater proseguono, vorrei in onda. Antigone in carcere, rubrica mensile sul carcere e la pena, a cura dell'Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Trasmissione curata e condotta da Susanna Marietti. Sono le 18.02, augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo ora la parola a Susanna.
Ben trovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antigone in carcere, una rubrica mensile sul carcere e la pena curata dall'Associazione Antigone, di cui io sono la coordinatrice nazionale. Io sono Susanna Marietti e vi terrò compagnia in questa ora che trascorreremo insieme. Non possiamo non cominciare questa puntata con un pensiero a Papa Francesco. Papa Francesco è stato veramente il Papa di ogni forma di povertà sociale e tra le più gravi forme di povertà sociali e spesso le più dimenticate ci sono quelle che troviamo all'interno delle carceri. Non è un caso che Papa Francesco, solo pochi giorni dopo quel 13 marzo 2013, nel quale fu eletto Papa, scelse di celebrare il Giovedì Santo, era la sua prima uscita pubblica, nel carcere minorile romano di Casal del Marmo. Ripeterà poi questo gesto a Rebibbia Femminile lo scorso anno, poi tutti noi ricordiamo con grande emozione la Via Crucis durante il Covid dedicata ai detenuti in una piazza San Pietro deserta, e così come ricordiamo la scelta il 26 dicembre scorso di aprire una delle porte sante del Giubileo all'interno del carcere circondariale di Rebibbia a Roma. E ricordiamo l'ultimo suo gesto, che è stata una visita a Regina Coeli poche ore prima di lasciarci, e dopo averci lasciato è stata resa pubblica la notizia che Papa Francesco aveva donato dal suo conto personale 200.000 euro al carcere minorile di Roma di Casal del Marmo per un progetto lavorativo per i ragazzi. Noi di questo abbiamo parlato con Patrizio Gonnella, che è il presidente dell'Associazione Antigone, e gli chiediamo innanzitutto da dove parte questa attenzione del Papa.
Perché voi e non io? Con questa frase, Papa Francesco, frase ripetuta ogni qualvolta visitava un carcere, voleva spiegare ai detenuti, ma anche a tutti noi, all'opinione pubblica, alla comunità cristiana, che non dobbiamo pensare che la commissione di un reato costituisce un giudizio eterno. Perché voi e non io? In realtà significa essere capaci di immedesimarsi nell'altro, di comprendere le ragioni profonde dell'altro, di non inchiodarlo al reato. Chi commette un reato non è il reato, rimane una persona con un nome, una storia, una vita, una coscienza, dei pensieri. Beh, Papa Francesco è stato capace di raccontare al mondo tutto questo, anche criticando molte volte le scelte politiche che hanno prodotto una situazione carceraria nella quale abbiamo visto in giro per il mondo fenomeni di maltrattamenti e di incarcerazioni di massa di persone tendenzialmente innocenti. Papa Francesco era arrivato a dire che il diritto penale, sulla base del quale poi le persone sono messe in carcere, è un diritto penale molte volte ingiusto. Si pensi, ad esempio, a come vengono trattati i migranti, considerando una colpa povertà, incarcerati a volte solo perché hanno avuto l'ardire di cercare una vita migliore. Papa Francesco ha visitato le carceri, le ha visitate in Italia, sia in occasione delle festività pasquali. Si pensi alle tante volte che ha voluto lavare i piedi in occasione del Giovedì Santo ai detenuti, ma si pensi soprattutto a come ha voluto chiudere la sua esperienza di vita pubblica con quella visita meravigliosa, affaticato, a Regina Coeli, pochi giorni prima di lasciarci. Visitare i carcerati è quello che Papa Francesco ha fatto, è quello che c'è scritto nel Vangelo, quello che facciamo anche noi con una nostra missione laica, per raccontare al mondo qual è la vita in carcere, per rompere quell'eccesso di distanza che c'è tra il di dentro ed il di fuori. Ripeto, quel dire perché non io significa non creare muri, ma costruire ponti.
Patrizio Gonnella, tu hai pubblicato un libro di commento dal discorso che Papa Francesco tenne ai penalisti internazionali. Ce ne puoi parlare? Perché è importante quel discorso per i temi di cui Antigone si occupa?
Era il 2014 quando Papa Francesco rivolse un discorso all'Associazione Internazionale degli Studiosi di Diritto Penale, un discorso potente, coraggioso, nel quale ha parlato di carcere e di giustizia. Io ho avuto la fortuna di commentarlo pubblicamente in un libro curato insieme al professor Marco Ruotolo, che insegna diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma III. Un discorso che affronta i grandi temi della giustizia penale del carcere e parte da una critica profonda a cosa? Alla politica, quando cerca di racimolare consenso sulla testa delle persone e usa la questione della sicurezza come una questione diretta appunto a costruire le basi elettorali, e quindi si creano paure artificiosamente, si va alla ricerca, scrive Papa Francesco, di nemici. E chi sono i nemici? I poveri, i disagiati psichici, gli immigrati, i più vulnerabili. Papa Francesco, in quel discorso potente, che nei suoi contenuti, devo dire, ripropone un po' quello che è il manifesto sulla giustizia penale di Antigone, Papa Francesco si muove intorno ad una idea che è un'idea solidale, di giustizia equa, di contrasto ad ogni forma di repressione ingiustificata. Per Papa Francesco, in primo luogo, la carcerazione deve essere una carcerazione residuale. Bisogna trovare altre strategie per costruire una società migliore, non solo e non sempre punire in modo indecente, indecoroso, irriguardoso per la dignità umana. La dignità umana è un bene insopprimibile, dice Papa Francesco, per un cristiano è perché l'uomo è a somiglianza di Dio ed è un dono di Dio, per un laico come posso essere io è perché è intuitivo ed è razionale che siamo tutti uguali e quindi tutti dotati di dignità. E per la nostra Costituzione, perché c'è scritto sia l'articolo 3 che l'articolo 27 della Costituzione, dove con nettezza si dice che le pene non devono contrastare col senso di umanità. E cos'è l'umanità? E la dignità umana. Ecco, il discorso del 2014 è un discorso potente sulla centralità della dignità umana. Temi che poi lui riprenderà in quella meravigliosa enciclica che è Fratelli tutti. Sì, la fraternità è stata un po' dimenticata nel diritto. Papa Francesco la ricorda, la pone al centro del suo pensiero teologico, ma io direi anche sociologico.
Che direzione indica l'enciclica di Papa Francesco rispetto ai temi cari al lavoro di Antigone?
L'enciclica Fratelli Tutti del 2020 appunto tratta il tema della umanità e tratta il tema della umanità nel suo complesso, non distinguendo tra bianchi e neri, tra uomini e donne, tra buoni e cattivi, tra coloro che hanno la fedina penale pulita e coloro che hanno la fedina penale sporca. Fratelli, tutti, per l'appunto. La dignità spetta a tutti, per l'appunto. Ed in quella enciclica Papa Francesco si espone in modo evidente e forte contro la pena di morte, che tutto sommato per la prima volta viene definitivamente bandita dalla storia della Chiesa, definitivamente. È durissimo il suo attacco alle pene ingiuste, alle pene eliminative, come è la pena di morte, e per Papa Francesco è eliminativa anche la pena dell'ergastolo, che definisce pena di morte nascosta. Pensate, di questi tempi duri, selvaggi, di cattiveria, di volti truci, di persone trattate come animali, addirittura Papa Francesco cambia con un atto di imperio, motu proprio, il codice penale del Vaticano, e in quel codice da un lato abolisce l'ergastolo e dall'altro introduce il delitto di tortura, che è il delitto dei potenti. Tortura e corruzione, per Papa Francesco, sono i grandi mali, sono i delitti dei potenti, il delitto dello Stato. E quindi lo Stato, per costruire ponti verso i cittadini, deve essere uno Stato dolce che rinuncia ai delitti dei potenti, alla tortura e alla corruzione.
Oltre ai detenuti, Papa Francesco si è occupato di altre categorie fragili, si è, come dicevamo, occupato di ogni forma di povertà. È questo un disegno organico di società?
Papa Francesco, nelle due encicliche, Laudato Si e Fratelli Tutti, ha chiara una visione di mondo e la volle proporre a tutti. Rispetto della terra e rispetto della umanità nel suo complesso, visione globale, uscire dall'idea della ferocia, della guerra, mettere la pace come progetto culturale, come progetto politico e ovviamente partire dagli esclusi, partire dai più poveri, partire dal riconoscimento delle ingiustizie. Papa Francesco è stato coraggioso sul tema dei migranti. La questione dell'immigrazione negli ultimi decenni è stata la fortuna dei politicanti a livello generale, perché sulla pelle dei più poveri e degli immigrati si sono costruite fortune elettorali. Papa Francesco ci richiamava invece a quella che è la missione della Chiesa e dall'altro lato, penso a noi, la missione dei giuristi, e diceva che non bisogna mai assecondare queste pulsioni populiste. Papa Francesco lo ha scritto questo e ha richiamato intorno alla necessità di offrire speranza e salvare vite, prioritario, tant'è che era vicino a chi aveva costruito operazioni di soccorso in mare, perché sapeva che quello è un dovere sociale, un dovere etico e, per chi crede, anche un dovere religioso.
E grazie a Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, per averci aiutato a comprendere il modo in cui Papa Francesco guardava al carcere e alla pena e a chi il carcere vive. Purtroppo non sempre Papa Francesco è stato ascoltato e purtroppo le carceri italiane attualmente vivono una profonda crisi. In carcere non viene spesso rispettata la dignità della persona, quel senso di umanità del quale parla la nostra Costituzione, una dignità che certo non si perde con lo stato di reclusione. Si può aver sbagliato, si può star scontando legittimamente una pena, ma non per questo la persona, ve deve veder venire meno i propri, diritti fondamentali. Purtroppo è un momento anche per i grandi numeri che abbiamo in carcere. Il grande affollamento che non permette di guardare al singolo individuo proprio appunto nella sua individualità e quindi è un momento in cui la dignità dell'uomo dietro le sbarre è spesso calpestata. E noi guardiamo con preoccupazione anche alle nuove norme introdotte di recente attraverso quello che giornalisticamente viene chiamato il decreto legge sicurezza, perché tra le altre cose viene introdotto il reato di rivolta penitenziaria. Così viene chiamato, ma all'interno, diciamo, di questo reato, si ricomprende qualcosa, che in realtà ha molto poco a che fare con la parola rivolta. La parola rivolta, evoca, la violenza, evoca una contrapposizione, potente, violenta verso qualcosa, una insurrezione. Mentre invece il reato di rivolta penitenziaria si configura, anche questo è proprio il dettato preciso della norma, anche nel caso di una resistenza passiva a un ordine impartito per motivi di sicurezza. Ora in carcere ovviamente tutto accade per motivi di sicurezza. E quindi qualsiasi ordine che venga impartito e che una persona che si trova in carcere decida di disattendere in maniera pacifica e non violenta, come appunto non una rivolta, ma una pacifica protesta, potrà portare anche fino a 8 anni aggiuntivi di carcere, perché questo reato in alcune circostanze è punito con pene molto gravi. Quindi in carcere purtroppo non si hanno molti strumenti per farsi ascoltare in caso di violazione dei propri diritti no, o anche nel caso che si voglia chiedere qualcosa, non è facile farsi ascoltare. Quindi accade purtroppo che spesso le persone in carcere magari usino il proprio corpo, magari facendo lo sciopero della fame o magari procurandosi dei tagli sulle braccia e in questo modo attirano l'attenzione del personale per poter chiedere qualcosa, voglio telefonare a casa, voglio vedere la mia famiglia o cose di questo tipo. E ecco, ora quando capiterà che l'agente di polizia penitenziaria magari dica devi mangiare, oppure per esempio un'altra forma di pacifica protesta è quella di non voler uscire dalla cella quando si va all'ora d'aria, o anche battere le sbarre procurando rumore magari con una pentola, sono no, piccoli gesti. Ecco, quando si dirà devi smetterla e se la persona continua e magari non esce dalla cella, questo potrà portare fino a 8 anni aggiuntivi di carcere. Purtroppo ci sembra che questo sia un modo per togliere ancora di più la parola alle persone detenute. Nel Nell'ultimo anno nelle carceri italiane, sia per adulti che per minori, si sono viste molte proteste perché, le condizioni di vita in carcere sono effettivamente molto dure, in questo periodo, particolarmente. E quindi, si sono viste proteste di persone che, chiedevano attenzione e adesso queste persone che poi finiscono per essere sempre ovviamente le più fragili e le più bisognose rischiano di venire sommerse da tanti anni aggiuntivi di carcere e quindi veramente di non avere più una possibilità di riprendere in mano la propria vita, che sarebbe il fine, diciamo, della pena, anche della pena carceraria. Ecco, noi adesso ci vogliamo prendere, una pausa musicale, lo facciamo come sempre, con l'aiuto della band musicale che suona, all'interno del carcere di Bollate a Milano, una band, composta interamente da persone detenute. Qui ci propongono una interpretazione di, Eric Clapton, grandissimo chitarrista, chissà se saranno all'altezza, questa è Lay Down Sally. Era l'interpretazione di Eric Clapton che ci ha proposto la band musicale che suona dentro il carcere milanese di Bollate e noi restiamo in compagnia dei nostri amici detenuti. Diamo loro il microfono adesso non per suonare e cantare ma per raccontarci il carcere dal di dentro. A farlo è la redazione coordinata da Antigone all'interno del carcere romano di Rebibbia Nuovo Complesso e in questa puntata ci parla di che cosa significa il tempo in carcere. La voce conduttrice è quella di Federica De Logu che coordina la redazione.
Incarcerato se non avesse l'orologio al polso non capirebbe, non avrebbe percezione di che ora sia effettivamente.
Il tempo in carcere non passa mai, è infinito. Anche se uno si impegna tutta la giornata, alla fine è sempre infinito.
I momenti che passano lenti sono i pensieri. Qua è tutto un contesto.
Il carcere si misura in anni, mesi, giorni. Ma dentro quel tempo complessivo ce n'è un altro, quello della vita quotidiana, che funziona diversamente da fuori, perché è un tempo non scelto e non libero.
Fuori una persona che non conosce la realtà carceraria non può capire, non può paragonare quello che è il passare del tempo nell'arco delle 24 ore fuori e nell'arco delle 24 ore all'interno del carcere.
Lui è Stefano, che è arrivato a Rebibbia da pochi mesi.
Il tempo in carcere è come se fosse fotocopiato, perché una giornata è come l'altra. E fondamentalmente è meglio che sia così, perché quando cambia, solitamente sono cambiamenti in negativo, ma in positivo.
Stefano è uno dei tanti detenuti che non ha accesso al lavoro. L'osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione nel 2023 ha rilevato nei 99 istituti visitati che i detenuti che lavorano sono il 32,6%. Anche i dati del Ministero della Giustizia dicono che nel primo semestre del 2023 lavora solo il 33,3% delle persone detenute, meno di una persona su tre. Le giornate in carcere scorrono in modo molto diverso tra chi ha un lavoro o segue le attività e chi invece non ha niente o poco da fare. Per chi, come Stefano, ancora non ha accumulato il punteggio necessario ad accedere al lavoro, sono le voci che arrivano dal microfono a scandire i momenti della giornata.
Se dovesse chiamare il portavitto, capisci che fondamentalmente sono più o meno le 11:30, quindi l'ora che si avvicina all'ora del pranzo. La stessa cosa la sera, nonostante si vada incontro all'estate e la giornata si allunga, in realtà la giornata in carcere è sempre la stessa. Si cena alle 6, 7:30, 8 si è già in branda.
Giuseppe invece lavora come scrivano. Come Fabio è il detenuto che raccoglie le domandine, le richieste dei detenuti e le invia alla direzione e agli uffici competenti.
Il tempo è scandito anche in base agli impegni. Più sei impegnato e più passa, non velocemente ma passa. Quindi più impegni ci abbiamo e più ci passa la giornata.
Per me, che sono lo scrivano di Rebibbia, una giornata di lavoro, tutte le pratiche che ti porti in cella per lavorare, per me la giornata è una giornata dove il tempo è scandito veramente in modo dinamico.
Ed è qua che la percezione del tempo tra chi ha la giornata impegnata e chi no inizia a distanziarsi. Ne parlano Stefano e Mauro.
Non esistono momenti più veloci e momenti più lenti in carcere. In carcere il tempo è scandito sempre nella stessa maniera. È un po' come la battitura alle nostre grate della stanza. Viene sempre allo stesso modo e allo stesso tempo.
Però a pensare quando arriva il sabato è quello che mi dici. Che il sabato e la domenica non passano mai, allora una differenza c'è.
E c'è, una differenza c'è perché il sabato e la domenica non passano mai e tutti si lamentano, perché? Perché tutta la settimana lavorano e il tempo passa facile, passa più a nostra insaputa perché sempre 24 ore sono. Però il sabato e la domenica sembra quasi che tenda a rallentarsi, la domenica poi è il giorno più lento.
Ecco, caro Mauro, la differenza tra un detenuto che ha molti anni di carriera alle spalle e un novellino come me. Tu parli di lavoratori, perché giustamente hai un lavoro e delle attività. Un novellino che è in liste di graduatorie infinite non conosce la differenza tra il sabato e il lunedì.
Ma c'è qualcosa su cui concordano. Alcuni momenti nella vita carceraria passano molto velocemente.
In carcere i momenti che passano proprio velocemente sono i momenti del colloquio familiare, della videochiamata, del colloquio visivo, del colloquio telefonico. È come una Ferrari. Il pensiero ti porta a rallentare il tempo. Invece i colloqui ti portano a viaggiare su un'astronave.
Durante i colloqui, anzi, prima del colloquio il tempo vola, durante il colloquio non esiste. Che il colloquio dura 2 secondi, anche se effettivamente sono 1 o 2 ore.
E poi c'è la notte.
Il giorno passa abbastanza veloce. La sera così e così. La notte è un problema se ti svegli. O se hai pensieri, perché poi, a differenza di quando sei libero, tu sei chiuso dentro 4 metri quadri. E allora non puoi andare da nessuna parte, non puoi dire vado in cucina, mi faccio un caffè, oppure vado in salone, mi accendo la televisione, o prendo la macchina e mi vado a fare un giro. Sei rinchiuso e i pensieri ti assalgono e magari ti addormenti, come è capitato a me ieri sera. Dopo un'ora ti svegli, dici mazza, già mi sono svegliato, è passata un'ora, e come mai mi sono svegliato? Vabbè, mi rimetto a dormire. E dopo un'ora ancora ti risvegli, e dopo ancora un'ora ti risvegli. Non ne conosco il motivo, sicuramente sarà la galera che dopo 10 anni il suo effetto lo ha prodotto, ma anche i pensieri, perché nello stesso tempo, dopo 10 anni, i pensieri si sono ammucchiati, si sono messi insieme, hanno sovrastato la mente e sono diventati la montagna del mio cervello.
La notte non ci sono più rumori, non c'è più vita, è come se tutto si spegnesse, e quindi iniziano i pensieri, iniziano i tormenti, iniziano le domande. La notte non trascorre, ma devi trovare la forza di farla trascorrere.
È la notte che non passa mai. La notte, la galera è doppia.
Dal carcere romano di Rebibbia una intensa testimonianza sul significato del tempo in carcere, che non è lo stesso tempo che tutti noi fuori conosciamo. E allora come si passa il tempo in carcere? Quanto è importante andare a scuola? Quanto è importante lavorare? Quanto è importante riempire il tempo della pena di attività significative, che siano realmente significative? Tra queste c'è sicuramente l'attività sportiva. Lo sport inteso come attività fisica e movimento, perché in un luogo chiuso e tendenzialmente sedentario come il carcere è fondamentale, ma inteso anche come attività sportiva capace di fare gioco di squadra, capace di insegnare il fair play, di insegnare il rispetto delle regole, di insegnare anche l'amore per quello che in quel momento è l'avversario all'interno di un gioco. Antigone, ormai tanti anni fa, insieme ad una altra associazione amica, ha creato una polisportiva. La polisportiva Atletico Diritti. In questa polisportiva hanno giocato e giocano ragazzi immigrati o richiedenti asilo e ragazzi provenienti da percorsi penali, e abbiamo anche delle squadre interamente all'interno di alcune carceri. Pasquale Principe è uno dei dirigenti di Atletico Diritti e gli abbiamo chiesto di raccontarci innanzitutto come nasce Atletico Diritti.
L'associazione sportiva dilettantistica Atletico Diritti, nasce nel 2014 per volontà delle associazioni Progetto Diritti, impegnata nella tutela legale delle comunità immigrate, e della nostra Antigone, che lavora alla promozione dei diritti umani all'interno del sistema penale penitenziario. Atletico Diritti ha potuto contare fin dal principio sul patrocinio dell'Università di Roma 3, cui si è aggiunto nel 2016 quello della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili. La polisportiva è nata con l'obiettivo di proporre un modello di integrazione attraverso lo sport che veda scendere in campo insieme soggetti dalla forza sociale molto diversa tra loro, quali studenti universitari, ragazzi rifugiati e richiedenti asilo, ragazzi provenienti dai percorsi penali. La nostra missione è quella di guardare allo sport come uno strumento di ineguagliabile integrazione, è un grandioso collante sociale. I nostri obiettivi sono tanti, sono quelli da un lato di offrire un concreto luogo di integrazione a ragazzi a rischio di emarginazione e dall'altro di proporre all'opinione pubblica un modello di antirazzismo, di tolleranza, di superamento dei pregiudizi e di uguaglianza nella diversità, capace attraverso lo sport di parlare a tutte le età e a tutte le estrazioni sociali. Noi infatti crediamo che lo sport sia un linguaggio universale che permette di lanciare messaggi di inclusione e solidarietà.
Pasquale Principe, perché Antigone ha poi deciso di creare delle squadre dentro il carcere, in carcere?
Dal 2014 sono passati ben 11 anni e per Atletico Diritti sono stati anni impegnati verso l'inclusione, verso la solidarietà. Lo abbiamo fatto non solo portando avanti la nostra prima squadra di calcio a 11 che oggi milita nella prima categoria nella Lega Nazionale Dilettanti, ma soprattutto creando altri spazi di inclusione, creando una squadra di basket a Roma, una squadra di cricket a Fondi, formata principalmente da ragazzi che lavorano nell'agropontino di origine asiatica, in particolare pakistana e indiana. E lo abbiamo fatto soprattutto creando due squadre all'interno di due istituti di pena, una squadra di calcio a 5 femminile nel carcere di Rebibbia femminile e una squadra di tennis tavolo nella casa di reclusione di Rebibbia maschile. Abbiamo deciso di entrare in carcere, di fare attività in carcere, perché crediamo che lo sport sia un grande strumento per insegnare i valori della solidarietà e del rispetto delle regole e sia soprattutto uno spazio per parlare di diritti, partendo dal diritto allo sport.
Qual è il valore di confrontarsi con squadre che provengono dal mondo libero?
Tutte le nostre squadre giocano in campionati federali, tranne quella di calcio 5 femminile all'interno di Rebibbia, perché quando iniziamo l'attività con le ragazze il campo interno all'istituto non era a norma per la FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio. Poi faticosamente siamo riusciti a restaurarlo, adesso lo accetterebbero ma ormai ci siamo affezionati al campionato CSI. Per noi è fondamentale poter inserire ed entrare all'interno degli istituti di pena con attività sportive, sicuramente da un lato per la possibilità di creare un'osmosi con il territorio. Ogni istituto di pena dovrebbe essere collegato nel territorio in cui è inserito, non dovrebbe essere marginalizzato, e questa attività ci permette di creare un'osmosi. Immaginate, ogni fine settimana ci sono due squadre, una di tennis tavolo e una di calcio, che entrano nell'istituto di pena e giocano contro la nostra squadra. Si combatte in questo modo quel pregiudizio insito spesso nella nostra società, che vede i detenuti esclusivamente come soggetti da marginalizzare, quando molto spesso invece sono soggetti la vita già marginalizzato.
Pasquale, ci racconti chi partecipa ai progetti in carcere, sia nel carcere femminile, la squadra di calcio a 5, che la squadra di tennis tavolo nel carcere maschile?
Nel corso della mia esperienza come dirigente di Atletico Diritti ho visto tanti volti e tante persone che appunto hanno deciso di partecipare al nostro progetto. Parlando poi nello specifico dei nostri progetti in carcere, delle nostre squadre in carcere, ho visto tante persone impegnarsi al di là della partita del fine settimana ma anche nei nostri allenamenti infrasettimanali, condividendo non solo la volontà di essere presenti ma soprattutto condividendo un patto di regole e valori che ha permesso di creare all'interno del carcere un luogo di inclusione, di solidarietà. Sono tante le storie che ho incontrato nel corso del tempo, Sicuramente il legame che le unisce tutte è quello di aver visto persone che si sentivano in questi momenti vive, che hanno avuto la possibilità di crearsi frammenti di libertà nel proprio quotidiano.
Grazie a Pasquale Principe per questo spaccato sportivo nel carcere. Atletico Diritti, la polisportiva creata da Antigone Progetto Diritti nel 2014. E adesso ci prendiamo un'altra pausa musicale, lo facciamo questa volta con un cantautore italiano che è Roberto Vecchioni, qui la sua Chiamami Ancora Amore, naturalmente come sempre interpretata dal gruppo musicale di detenuti del carcere di Bollate.
Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi ha 20 anni se ne sta a morire, in un deserto come in un porcile, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridar nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento, da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno, tra il silenzio e il suono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché le idee sono come le stelle, che non le svengono i temporali, perché le idee sono voce di madre, che credavamo di aver perso, e sono come il sorriso di un Dio, in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno, tra il silenzio e il suono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore.
Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni, nell'interpretazione che ci ha proposto la band di detenuti che suona all'interno del carcere di Bollate a Milano. Noi abbiamo ancora pochi minuti da trascorrere insieme e abbiamo aperto su Papa Francesco e su questa grande figura vogliamo chiudere. Abbiamo citato il discorso che nell'ottobre del 2014 tenne alla delegazione internazionale dei penalisti. Voglio leggervi un breve passo verso l'inizio di questi discorsi nel quale Papa Francesco dice: «Negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina. Non si tratta di fiducia in qualche funzione sociale tradizionalmente attribuita alla pena pubblica, quanto piuttosto della credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici che richiederebbero l'implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di inclusione sociale». Quindi non sono le politiche penali che possono aiutarci tante volte rispetto ad alcuni problemi che hanno origine sociale, ma sono appunto politiche di inclusione, politiche sociali, politiche economiche. Se lasciamo troppe persone in una fascia di povertà, una povertà non solo economica, ma anche una povertà culturale, una povertà educativa, una povertà sanitaria, pensiamo a tutte le persone tossicodipendenti, per esempio, questo è chiaro che poi produrrà l'arrivo in carcere. E continua Papa Francesco, non si cercano soltanto capri espiatori che paghino con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali, come era tipico nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c'è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici, figure stereotipate che concentrano in se stesse tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi di formazione di queste immagini sono i medesimi che a suo tempo permisero l'espansione delle idee razziste. Questo, dice Papa Francesco con una nettezza veramente che poche volte si è sentita, dobbiamo stare attenti a non creare dei nemici con meccanismi stereotipati che poi portano queste persone all'interno del carcere in maniera che la società possa dimenticarsi di loro. Noi sulle parole del Papa ci salutiamo e ci diamo appuntamento il mese prossimo con Antigone in carcere. Un saluto da Susanna Marietti.